Studio critico del libro Storia del pensiero organizzativo di Giuseppe Bonazzi, analisi capitolo 1. Taylor, riporto con riporto di tesi epistemica di scienza cinematica. L'organizzazione scientifica del lavoro americana come finalizzata da Dio per la superproduzione industriale a carattere bellico in funzione di contenimento e contrasto dell'esercito tedesco nella seconda guerra mondiale. Organizzazione scientifica del lavoro. Bene. Allora, la lettura del libro, che procede lentamente, perché oltre a queste cose, a questi studi miei, io costruisco il sito, avanzo nella costruzione del sito e quindi diciamo affronto questi due libri di Bonazzi e Perrone lentamente. E la lettura di questo libro è affascinante perché Bonazzi ha la capacità non solo di schematizzare in modo classico, in modo quasi standardizzato gli argomenti, ma lo fa anche riportando il suo studio e con ironia, con una gustosa ironia. Ricordo a chi vede il sito che il libro di Bonazzi di Perrone, siccome che all'università ho rifatto l'esame 4 volte, e la conseguenza è stata che l'ho studiato talmente tante volte, non dico bene, lo dico tante volte, ho preso un 20, un 22 all'esame, non mi ricordo, che ho acquisito la forma mentis, che poi ho riversato nella filosofia e nella teologia, da questi due libri. Una forma mentis essenzialmente caratterizzata dalla capacità di schematizzare il pensiero, di tradurlo in punti, di modellizzarlo, di, anche l'uso delle matrici l'ho preso da Perrone, Vincenzo Perrone, un professore della Bocconi, e quindi essenzialmente questa storia del pensiero organizzativo e il libro di Perrone hanno sull'organizzazione del lavoro, sulla organizzazione aziendale, sui modelli, struttura divisionale, struttura funzionale dell'impresa, la matrice eccetera, hanno plasmato la mia forma mentis. Allora, capitolo 1 di Taylor. Allora, ho segnato alcuni appunti. Bonazzi riporta anche le frasi tratte dalle opere di Taylor che ci fanno capire come Taylor avesse creato la parola organizzazione scientifica del lavoro, fosse consapevole di tutto quello che dice Bonazzi su Taylor, cioè non è un'interpretazione del sociologo. Taylor era consapevole di ciò che aveva fatto, cioè la scienza come via di salvezza. E anche la prosa stilistica di Taylor è una prosa stupefacente dal punto di vista stilistico, chiara, esemplare, è quasi che Taylor formulasse e credesse in un tipo ideale, come l'ha chiamato Weber. Essenzialmente io ho fatto questi punti, no? Siamo nei tempi del gigantismo industriale, anni 20, e imponente offerta di lavoro in larga misura dequalificato. Vediamo cosa ho scritto. Allora, un primo punto. Taylor dice, no, non ci deve essere lotta tra operai e imprenditori per dividere il surplus. Bisogna invece incrementare il surplus, spero di pronunciarlo bene in inglese. Quindi questa è una critica al marxismo. Io adesso parlo di surplus in italiano perché non so bene la pronuncia in inglese, non vorrei commettere errori. Ebbene, una prima nota che faccio è che il fallimento di quel taylorismo che vedo qui nel libro, perché non mi ricordavo, è la premessa del fordismo. Il fordismo è un utilizzo del taylorismo, è quello che ha dato origine alla crisi della sovrapproduzione del 29. E infatti tu incrementi il surplus, il surplus, però il discorso è che le imprese competono tra loro e quindi ci sono le quote di mercato e alla fin fine non tutta la produzione è acquisita dal mercato, c'è chi sopravvive e c'è chi non sopravvive nel mercato e quindi alla fin fine tu non puoi incrementare all'infinito il surplus, alla fine c'è appunto la lotta per dividersi il surplus. Chiaro che se la questione è aumentare il surplus, allora non c'è più lotta, ma in realtà tu non puoi incrementare indefinitivamente il surplus, perché c'è la competizione tra le diverse imprese e solo alcune sopravvivono in rapporto alla produzione, sovrapproduzione, crisi da sovrapproduzione, che prima di essere, che riguarda il mercato globale, crisi del 29, riguarda la singola impresa, cioè l'impresa che non riesce a vendere, ha prodotto troppo e quindi ecco, e va in crisi. Una seconda osservazione che tratta dalla mia critica dell'ideologia di Bruxelles, definita dal paradosso del consumatore, è inutile che la competizione favorisca il consumatore quando il consumatore è lo stesso lavoratore che si ammazza di fatica perché il prodotto sia migliore. Il gioco non vale la candela. Stesso qua lo trago questo discorso nell'analisi del taylorismo. Dice Taylor, il discorso è aumentare il surplus. Per farlo, leggo, ma per avere abbondanza occorre aumentare la produttività. Ma il gioco non vale la candela, perché per aumentare la produttività deve aumentare il rendimento, ma l'operaio preferisce guadagnare poco o mediamente e non ammazzarsi di fatica, piuttosto che guadagnare tantissimo, avere tanto denaro, ma essersi ammazzato di fatica. Anche questa quindi una critica al taylorismo. Poi ho fatto un'osservazione interessante che non l'ho letto da nessuna parte: c'è una relazione tra organizzazione scientifica del lavoro e controllo di gestione, due cose che sembrano separate tra loro, perché il controllo di gestione, che ho appreso da Maria Bergamin, professoressa, professore ordinario di programmazione e controllo emerito all'Università di Ca' Foscari, ebbene, il controllo di gestione riguarda le aziende avanzate, no? Cioè contemporanee, e invece c'è una relazione tra l'organizzazione scientifica del lavoro, che deve essere abbandonata in seguito alla crisi del 29 e al crollo del fordismo, c'è una relazione tra il controllo di gestione e l'organizzazione scientifica del lavoro, perché l'organizzazione scientifica del lavoro ti fa ammazzare di fatica in quanto devi seguire i tempi stabiliti dall'organizzazione dettagliata scientifica della mansione, e anche il controllo di gestione ti fa ammazzare di fatica perché definisce non come devi lavorare, ma l'obiettivo definito standard. Tu contratti l'obiettivo, in realtà non lo contratti, ti viene calato dall'alto, e quindi tu sei pagato o sei sanzionato e licenziato in rapporto alla misura del fatto che tu raggiungi lo standard. Lo standard è un elevato livello di efficienza del lavoro, e quindi anche che il controllo di gestione serve, come l'organizzazione scientifica del lavoro, a ottenere un lavoro più efficiente, certamente anche più efficace, e quindi anche quello serve appunto per castigare in azienda i lavoratori, cioè farli lavorare molto. Poi un altro punto che ho fatto nella esposizione, che sto facendo nell'esposizione, è il rapporto a quello che dicevo, è l'effetto Cina, cioè quando dicevo il lavoratore si ammazza di fatica a causa dell'organizzazione scientifica del lavoro, quello che sta accadendo in Cina, non serve commentare oltre, perché cioè, va commentato il discorso, nel senso che tu dici aumenti il rendimento, la cosa è scientifica, con la scienza sono d'accordo sia gli operai che gli imprenditori, però purché tu dici io devo lavorare non più di 6, 7, 8 ore, perché non puoi dirmi aumento del rendimento e quindi lavoro 12, 13, 14, 15, 16 ore, come avviene in Cina, come sta avvenendo in Cina. Chiaro che tu aumenti il surplus, aumenti il rendimento a queste condizioni, ma appunto ti ammazzi di fatica. Altre osservazioni, gustosa questa lettura, veramente straordinaria. Poi dice, no? Esaltare il metodo scientifico, la conclusione, ha quindi soltanto la funzione ideologica di legittimare il potere costituito che si cela al di là delle apparenze tecnocratiche, quindi questa è una dietrologia. Poi c'è una critica al taylorismo destoricizzato, critica destoricizzata, fa divenire l'impresa un soggetto che in nome della scienza è regolato unicamente dal principio di organizzazione interna, è destinato a intralciare la competitività, come insegna l'economia dei costi di transazione, per la quale l'impresa ha bisogno di ricorrere anche al principio regolativo del mercato nelle transazioni tra le sue varie componenti interne. E di questa economia dei costi di transazione tratta all'inizio del suo libro Perrone. Primato dell'organizzazione, e io direi primato della company, come si evince da un discorso pronunciato che si legge in internet su Google da Robert Bob Stevens della Lockheed Martin. Il primato della company e il principio di correlazione: per fare gli interessi della Lockheed Martin devi fare qualche cosa nei paesi del terzo mondo, in Afghanistan, i curdi in Afghanistan, in Turchia, Turchia e i curdi, e cioè tu devi fare qualcosa in quelle nazioni, è tutto correlato, principio di correlazione. Da, di qui gli uomini in giacca e cravatta, puliti, che pensano al profitto. Di là qualche guerra nel mondo, come ha detto il Papa, per industria bellica, e muoiono donne e bambini, oltre che, agli, che gli uomini. È il nome del primato della company. A strong portfolio, eccetera. Poi, e quindi ecco, dice Taylor, conclusione di Bonazzi, solo l'impresa nella misura in cui è scientificamente organizzata è un soggetto titolato ad avere un progetto razionale. La tesi epistemica che ho esposto nel titolo è questa. Mi sono chiesto, questa è la tesi, mi sono chiesto, ma è stata prodotta da storici o sono stato io a produrla? Non mi ricordo, penso che sono stato io a produrla. Adesso la espongo e poi spiego perché sono stato io a produrla, anche se non mi ricordo. La tesi è che il Taylorismo, l'organizzazione scientifica del lavoro, prodotta negli anni 10-20 in America, ha consentito quella produzione industriale che, riversata nell'industria bellica, ha consentito quella produzione di portaerei, incrociatori, navi, aerei, carri armati, potenziamento dell'industria bellica, che consente all'America lo sbarco in Normandia e il contenimento dell'esercito tedesco. E quindi, appunto, mi pare di aver letto, non sono sicuro e non vado a vedere in internet, che l'organizzazione scientifica del lavoro fosse stata impiegata persino nel progetto Manhattan a Los Alamos per la costruzione della bomba atomica, ma non mi ricordo, perché lì abbiamo a che fare con un'organizzazione del lavoro per progetto, con un'organizzazione del lavoro avanzata che mette in moto scienziati che devono essere liberi di organizzarsi come vogliono, ma anche lì mi pare fosse stato regolato il lavoro, ma non mi ricordo, penso che non c'entri niente il terrorismo lì. Ricordiamoci che la guerra mondiale è stata vinta dallo sbarco in Normandia, che ha consentito di evitare l'uso della bomba atomica in Europa, come invece è stata usata in Giappone. E questo sbarco in Normandia e questo contenimento dell'esercito tedesco su tutti i fronti è stato consentito dalla produzione bellica, consentita nella mia tesi dall'Organizzazione Scientifica del Lavoro. Questa tesi mia non penso sia degli storici, perché ben difficilmente uno storico può dire Taylor in funzione anti-nazismo. Perché lo storico non può vedere uno scopo nella storia, solo io posso farlo, che uso una filosofia della storia orientata alla storia della salvezza. Quindi non penso che uno storico abbia formulato questa tesi. Uno storico può dire, grazie all'Organizzazione Scientifica del Lavoro, l'America ha potuto contenere il nazismo dal punto di vista della produzione bellica, ma lo storico non può dire che quella era in funzione di questo scopo. Perché questa non è solo storia, interpretazione della storia, questa è teologia.